No, sono profondamente emozionata perché da operatrice che ha visto, ci vogliono addirittura due microfoni, scusate.
Che sei in alto.
Da operatrice che ha vissuto, diciamo, come amici dei bambini in Russia, poi in Ucraina, che sono territori estremamente complessi in questo momento, a maggior ragione, cerco di dire a voi che siete genitori, immagino, o nonni adottivi o aspiranti tali, perché le famiglie, insomma, che vedo qui presenti, dai volti, dagli sguardi, dalle commozioni che ci sono, mi sembra che siano così configurati. Quindi dire a voi la cosa giusta al momento giusto è quanto di più difficile per me, operatrice, non genitore e non adottiva. Perché il rischio di dire forse la cosa giusta al momento sbagliato o la cosa sbagliata al momento giusto. Penso sempre ad una famiglia siciliana che fu la mia prima adozione in Russia, questa famiglia che a un certo punto era appunto non nella casetta a due piani, ma nell'albergo che loro avevano voluto scegliere, un albergo estremamente di lusso. Noi dicevamo: ma guardate, insomma, la situazione è un po' più complicata, perché se ci sono, diciamo, degli imprevisti, il fattore imprevisto vi fa spendere tanti soldi. Che puntualmente, insomma, la cosa si è verificata, ma con questi due bambini che avevano adottato da Vladimir, una città vicino a Mosca, che li avevano messi veramente a dura prova in una stanza d'albergo con tanti tempi che ritardavano l'autorizzazione all'ingresso. Quindi, cioè, c'erano tante situazioni che li avevano esasperati, nonostante avessero me, la traduttrice, gli operatori a disposizione. Per cui un giorno mi viene la mamma, mi fa: Marzia, ho deciso che tu adesso ti riprendi questi bambini per un po' di giorni, io mi rilasso un attimo e poi ne riparliamo. Cosa puoi dire di giusto ad una famiglia e ad una madre in quel momento? Se io le avessi detto: io i bambini li riprendo, ma a questo punto a te ti viene tolta la potestà, perché così come l'hai avuta, cioè, dopo due minuti, insomma, voglio dire, le autorità locali non ci mettono nulla a dire di che cosa stiamo parlando. Io non... Era una situazione veramente complicata. In quel caso non so se sia stato, se sia valido per tutti, però ve lo racconto perché è una casistica. I miei genitori mi avevano mandato del salame abruzzese fatto in casa, per cui io invito questa mamma a casa mentre io stavo facendo un trasloco da una casa all'altra, come operatrice sempre Heidi, perché insomma mi dovevo trasferire, e la invito a mangiare pane e salame. Quindi in questo essere casa, in questo sentirsi, diciamo, vicina all'Italia, perché comunque, insomma, il russo era difficile, essere lontani da casa era difficile, da sola ha compreso probabilmente, eccola, che la difficoltà in cui mi dice prenditeli per qualche giorno e poi me li ritorniamo a casa e siamo tutti amici non poteva funzionare, quindi siamo tornati insieme a più miti consigli. Ma questo ci fa capire come il caso particolare, cioè nel momento in cui si ha a che fare con l'umanità delle persone, se si applica solo ed esclusivamente quella che è la macro cornice della legge, in alcuni casi, insomma, si possono fare veramente dei grandi danni, perché quella è una famiglia estremamente felice, soprattutto oggi, ancora a distanza di, era il 2002, 2003 forse, no 2002, a distanza di tanti anni mi ringraziano per non aver fatto la cosa sbagliata in quel momento, perché comunque, insomma, si cala nel particolare e si diventa veramente corpo, perché, diciamo, come diceva Sua Eccellenza, questo tema relazionale è un tema che non coinvolge solo ed esclusivamente la coppia, non coinvolge la coppia e il bambino, ma coinvolge la coppia e il bambino, i nonni, i parenti nella famiglia più larga, la comunità, la scuola, quanto è importante la scuola, diciamo, in queste relazioni che si vanno pian piano intessendo. Io ho preso una marea di appunti, non vi faccio vedere le slide perché non ha senso, soprattutto anche per interagire con quanto ci siamo detti, è bene, diciamo, in qualche modo andare sul compito che mi è stato dato, perché comunque è fondamentale raccontare anche ciò che dell'adozione e dell'affido, che sono due tematiche, insomma, rispetto al tema della sussidiarietà, diverse, sono due strumenti di tutela dei bambini fuori dalla famiglia totalmente diversi, mentre l'affido, lo diciamo, lo diremo, lo ripeteremo sempre, è uno strumento di tutela per una situazione di difficoltà temporanea in cui la famiglia biologica può avere delle difficoltà e quindi si dovrebbe cercare di far sì che l'affido in maniera consensuale possa essere un progetto di vita per cui lavorare insieme e quindi lavorare cercando di recuperare, no? Affinché la famiglia biologica possa recuperare quelle difficoltà in cui si trova, in cui la famiglia affidataria la va a supportare. Questo purtroppo nella realtà non avviene, perché gli affidi non sono, diciamo, molto spesso consensuali, quindi progetti di vita che in maniera armonica vengono realizzati. Al contrario, c'è un conflitto, anzi ci sono tanti conflitti, perché da una parte c'è il bambino che ha il diritto di essere figlio, da una parte c'è la famiglia biologica che comunque si vede molto spesso, no? Percepisce la sottrazione, no? Vediamo purtroppo anche quanta narrazione errata su questo è stata costruita negli ultimi anni. C'è la famiglia affidataria che subentra in punta di piedi, a volte sì, a volte meno, a volte no, dipende sempre anche dai servizi come, diciamo, accompagnano questo percorso e questo processo, dal tribunale, dalle disposizioni. Quindi le componenti che si mettono in gioco nell'affido, che è uno strumento però, lo ricordiamo, per legge temporaneo, sono tantissime. Diciamo per legge temporanea, ma anche qui entriamo già nella casistica particolare, perché poi c'è il cosiddetto affido sine die, che è una pratica che molto spesso purtroppo si realizza, per cui bambini che dovrebbero essere soltanto temporaneamente al di fuori della loro famiglia fanno la cosiddetta, quella che molto spesso, diciamo, nei tecnici, nel gergo tecnico, si definisce carriera nell'accoglienza, cioè vengono spostati da struttura in famiglia, famiglia 1, famiglia 2, famiglia 3, finché arrivano, diciamo, alla maggiorità e la loro situazione, il loro diritto di essere figli non è stato in qualche modo incarnato. Amici dei bambini, tra l'altro, diciamo, come logo proprio lo potete vedere, ha proprio il diritto di essere figlio. Sostanzialmente abbiamo il diritto a una famiglia, non si sente bene? No, ok. Abbiamo il diritto a una famiglia, ma che è sancito dalla Convenzione ONU dell'89, piuttosto che dalle leggi che abbiamo citato poc'anzi, la 184 dell'83 ha compiuto 40 anni, quindi insomma siamo su un'età adulta di questa legge, che poi ha avuto anche le modificazioni con la 149 del 2001, Amici dei Bambini, insomma, ha contribuito poi a stendere anche questa legge, arricchita dalla ratifica della Convenzione dell'AIA del 93, che ha stabilito che per le adozioni internazionali ci deve essere un'autorità centrale, la Commissione Adozioni Internazionali, che voi conoscete. Sto andando, diciamo, un po' per macro titoli, arrivando poi alla continuità affettiva, per esempio, che è stata, diciamo, sviluppata con la legge nel 2015, la legge Puglisi. Io ci metto anche dentro la legge Zampa, che è del 47 del 2017, dove c'è una specificità rispetto all'affido, che è quella dei minori non accompagnati. Quindi vedete che comunque, insomma, c'è una complessità di quello che è il mondo dell'accoglienza molto vario. E in tutto questo c'è il grande spauracchio dell'adozione mite e dell'adozione aperta. Abbiamo parlato molto di questo, diciamo, nelle nostre conversazioni preparatorie, perché che cosa succede? C'è una legge che dice, nel momento in cui non si può più fare nulla per il bambino per reinserirlo, diciamo, nella propria famiglia di origine, il bambino viene dichiarato definitivamente, diciamo, adottabile, in stato di abbandono, a quel punto scatta l'adozione come estrema ratio, cioè l'ultima risorsa a cui attingere in Italia o all'estero, se per quel bambino prima però si è fatto tutto il possibile per verificare, diciamo, la possibilità del rientro. Poi dentro, diciamo, tutto questo possibile da fare, è chiaro che abbiamo parlato di affido sine die, insomma ci sono quelle zone grigie che purtroppo, diciamo, molto spesso vanno non a favore ma a svantaggio dei bambini. Però detto questo, rispetto all'adozione piena, legittimante, no? Quella che rescinde il rapporto giuridicamente, e quindi il bambino diventa a tutti gli effetti figlio della coppia adottiva, con tutti i diritti anche di natura ereditaria, eccetera. Rispetto a questo poi c'è l'adozione in casi particolari dell'articolo 44, che probabilmente voi avete sentito, diciamo, nella vulgata della narrativa, e qui torna l'importanza della narrazione nazionale, molto spesso, diciamo, preso di mira come articolo 44 lettera D, soprattutto l'adozione in casi particolari, quando diciamo ci sono scontri prevalentemente di natura ideologica, no? Per cui ci sono adozioni magari che non sono quelle canoniche, però vengono fatte secondo quel tipo di articolo lì, perché esistono i casi particolari, esiste la vita che va avanti e di conseguenza insomma anche la giurisprudenza molto spesso rincorre, ma sulla base di quell'articolo di legge.
L'adozione mite.
L'adozione mite e l'adozione aperta sono, diciamo, due fattispecie di questa evoluzione del pensiero che si sta evolvendo anche con la giurisprudenza, perché c'è la legge, però al di là della legge poi c'è un diciamo percorso di giurisprudenza e di casi specifici. Avete sentito parlare probabilmente di una recente sentenza presso non ricordo se non sbaglio, penso che sia di luglio del 2023, perché appunto il comunicato stampa è del settembre 2023 presso la Corte Costituzionale, dove il caso specifico qual era? La legge 184 diventa incostituzionale secondo appunto il magistrato che aveva presentato questo caso. In realtà no, siamo tutti tranquilli, perché la Corte Costituzionale dice la legge è estremamente legittima, noi abbiamo fatto anche un convegno diciamo su questo aspetto specifico, se la legge fosse da aggiornare oppure no, la legge è costituzionale, quindi non stiamo andando contro a ledere i diritti dei bambini, le famiglie quindi hanno ancora una cornice estremamente significativa. Ma l'adozione aperta, che è un'evoluzione dell'adozione mite, ha significato di essere nel momento in cui è nel superiore interesse del bambino. Mentre nell'adozione mite, io ricordo che era il 2007 il, diciamo, colui che, il magistrato che aveva individuato questo strumento, Francesco Occhio Grosso del Tribunale di Bari, ci confrontavamo molto nell'ambito dell'osservatorio su questo strumento, che era qualcosa di meno di un'adozione, perché l'adozione mite da un punto di vista giuridico non rescinde il legame con la famiglia di origine. Giuridicamente questa adozione non rescinde il legame, ma è qualcosa diciamo di più rispetto a un affido, ma di meno rispetto a un'adozione, perché comunque diciamo dà la legittimità di azione, no? Da un punto di vista di responsabilità genitoriale ai genitori adottivi, ma non si rescinde il legame con la famiglia di origine. Nel caso dell'adozione aperta è esattamente il contrario, perché si rescinde il legame giuridico con la famiglia di origine, ma non quello affettivo. Okay, perché l'aspetto affettivo magari ci potrebbe stare che il giudice dice nell'interesse di questo bambino magari con la famiglia di origine ci può essere uno zio, un nonno, un membro, fratelli, un membro della famiglia che magari non può prendersi cura di questo bambino come faranno dei genitori, genitori adottivi, e quindi l'affettività però non deve essere toccata perché è importante per la storia di questo bambino. Se non sono stata chiara, magari aggiungiamo e specifichiamo, perché cioè, il tema è molto dibattuto e tra l'altro anche si gioca su sfumature. Chiaramente, ecco, da questo punto di vista l'elemento affettivo rientra anche un po' in quello che è la dimensione, no, della tenerezza in cui si giocano questi rapporti, che hanno tanti livelli. Hanno il livello, diciamo, della motivazione, del mio perché come genitore, del mio perché come figlio. I figli abbandonati, cioè noi lo vediamo molto anche nell'ambito del sostegno a distanza, no? Che è uno strumento anch'esso di cooperazione a favore di bambini che vivono negli orfanotrofi, nei paesi in via di sviluppo o comunque di provenienza dei bambini adottati. E mi colpì moltissimo, forse era il 2012 se non sbaglio, la testimonianza di una bambina brasiliana che era supportata con il sostegno a distanza. Fece questa testimonianza in un convegno che noi diciamo avevamo realizzato in Italia con tutta la nostra comunità. E lei ringraziava moltissimo questa famiglia che la supportava con un sostegno a distanza, che non è un'adozione internazionale, perché sappiamo bene che anche lì dove è chiamata adozione a distanza non produce effetti giuridici. Stiamo parlando diciamo di quell'aiuto che io come cittadino voglio dare all'istituto che si trova a Kinshasa piuttosto che a Nairobi, piuttosto che a San Paolo, dove so che ci sono dei bambini e posso fare un sostegno personalizzato oppure lo posso fare progettuale su tutto l'istituto. Questa ragazza mi ricordo testimoniò una cosa importantissima. Il sostegno di questa famiglia dall'altra parte del mondo ha dato una risposta che io non riuscivo a darmi in nessun modo, ecco la tenerezza, no, degli affetti e comunque delle relazioni. Chi sono io e a chi appartengo? Dall'altra parte del mondo c'è comunque qualcuno che in qualche modo vuol dare una risposta, un abbraccio al senso di appartenenza, mio senso di appartenenza, anche se lontano, anche se non è un abbraccio fisico, in quel caso era un abbraccio, quindi un riconoscere che io esisto dall'altra parte del mondo e qualcuno dall'altra, diciamo dall'Italia in questo caso, mi pensa e mi vuole bene. Quindi è chiaro che c'è l'aspetto emotivo, c'è l'aspetto poi naturalmente legislativo, perché comunque le leggi sono, le abbiamo appena richiamate, sono importanti, c'è l'aspetto giurisprudenziale. C'è l'aspetto dei servizi sociali piuttosto che comunque della pubblica amministrazione che entra dentro e scava nelle vite, entra a volte in maniera, diciamo, con profondo tatto, si spera che siano sempre pregiate umanità, non sempre questo accade, però si indaga, si è molto invasi, no? Nella propria intimità. E poi diciamo, al di là di tutti questi aspetti c'è un aspetto comunitario, perché al di là del singolo, il singolo ce l'ha detto Sua Eccellenza, non si riconosce se non nella relazione di corpo, corpo come individuo che si relaziona all'altro, che si relaziona quindi ad una più che società, comunità, comunità che può essere di famiglia, può essere di scolastica, può essere di parrocchiale, però è una comunità che mi abbraccia. In questo senso quindi è chiaro che l'adozione, l'affido mettono in gioco davvero il rischio di esserci e anche di accogliere l'inaspettato. Io ricordo quando venivano tanto tempo fa le coppie che adottavano in Ucraina, una delle cose che i colleghi che preparavano, diciamo, le coppie sottolineavano nella formazione è che il piccolo, veloce, subito non esiste da nessuna parte, soprattutto attraverso un senso del possesso, perché culturalmente, diciamo, si era prima predisposti probabilmente in alcuni casi a fare una scelta che fosse su mia misura, mi prendo, diciamo, la mia misura di bambino, perché in Ucraina che cosa accadeva? Ti facevano sfogliare il catalogo, vero, eh?
Questo, infatti dicevo sempre forse al market
era, quindi insomma, preparare le famiglie, perché poi non si entrava insieme all'operatore ma ad una diciamo impatto così grande, perché tu vedi il catalogo, entri dentro, diciamo, l'ufficio e sfogli e scegli, quindi insomma come ti poni di fronte ad una situazione del genere? È una situazione comunque molto delicata, bisogna approcciarla. Il senso del rischio, quindi, dell'incontro verso l'ignoto, è chiaro che poi c'è la preparazione degli enti autorizzati che cerca di favorire il migliore incontro, che è quello che dice la legge, no? Cioè sostanzialmente attraverso il dossier bisognerebbe favorire il migliore incontro, ma ricordando quello che la collega diceva, considerato che il preminente interesse e il superiore interesse è il diritto del bambino, non il migliore incontro attraverso un decreto vincolato, perché la famiglia, noi siamo molto contrari ai decreti vincolati, non so cosa ne pensiate voi, però cioè, la famiglia se ha questo cuore aperto, sostanzialmente ha un cuore aperto ad una accoglienza che è un'accoglienza prima di tutto che parte dai perché del cuore, un perché del cuore che vanno poi naturalmente calmirati attraverso e precisati attraverso i professionisti, perché insomma non si può essere semplicemente, diciamo, aperti ad un atteggiamento ah che buoni, che bravi, che belli, facciamo questa bellissima opera nei confronti del mondo. No, non stiamo parlando di questo, perché poi avrete un bambino in carne e ossa e se avrete dato una disponibilità a 360 gradi, quei 360 gradi e le caselle delle difficoltà si riempiranno tutte, questo è sicuro. Però bisogna favorire quel migliore incontro, proprio perché quello specifico bambino che verrà ad essere individuato potrà avere la migliore famiglia per quella che è la sua storia. Una storia, voi vedete qui, diciamo, questa immagine che ho fatto produrre dall'intelligenza artificiale, e vi dico, sembra inquietante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. No, in realtà l'intelligenza artificiale potrebbe essere anche uno strumento molto importante per la formazione, a mio avviso, e su questo vorremmo lavorare in futuro, anche per diciamo non sostituire mai la formazione in presenza, perché è fondamentale, però potrà essere uno strumento importante. Ma perché mi occorreva un bambino, diciamo, che potesse esprimere, no? tutte le sue lacerazioni in cui la comunità può entrare con quella che è la tecnica, una tecnica giapponese che sicuramente molti conosciamo, ormai inflazionatissima, del kintsugi, che ormai tutto, o kintsugi, dipende da come lo vogliamo approcciare, ma è una tecnica importante perché di fatto dentro le crepe, dentro le rotture, dentro le ferite dell'anima si può lavorare non per negarle quelle ferite, il grande rimosso, anzi se viene a galla è una cosa molto importante poi farci conti e poter diciamo trasformare quella che magari poteva essere una negazione o quella voragine in un diciamo gioiello che impreziosisce e che arricchisce e non toglie nella vita di ognuno. Pensate voi, io oggi sono arrivata ad Ascoli e è stato per me scioccante quando Massimo mi ha chiesto: sei stata mai ad Ascoli? E io gli ho detto prima no. Il grande rimosso mio c'è stato, io invece ero stata ad Ascoli ed ero stata ad Ascoli. Dopo ci ho messo un attimo per rielaborare e quindi rendere Ascoli, diciamo, metterla dentro quella cesura e renderla d'oro, perché c'erano state, diciamo, momenti non legati ad Ascoli, ma alla mia vita, di terremoto. Io vengo dal terremoto di dell'Aquila, per intenderci, piuttosto che di Vedovanza da qualche anno. E io ero stata qui, diciamo, proprio in quella fase di terremoto, quei giorni, quegli anni lì con mio marito, e io avevo rimosso questa situazione. Parlo di me in modo tale che, insomma, si parla di esperienze che poi ognuno di noi può fare davvero. L'adozione e l'affido fanno scendere, a mio avviso, nel corpo, inteso nel senso di sua eccellenza fisico, quello che è, diciamo, una lacerazione che noi tutti nella solitudine interiore possiamo avere, ma qui di più, l'asticella è molto più alta e magari nella condizione tra virgolette normale, perché poi nessuno è normale, siamo tutti particolari di vita, ti puoi permettere il lusso di avere dei grandi rimossi, del non ricordare di essere venuto ad Ascoli, ma nel caso dell'adozione e dell'affido i grandi rimossi bisogna trattarli con molta attenzione, con molta delicatezza, con grande rispetto, perché è chiaro che in quel caso non sei soltanto un adulto che può fare i conti con i propri strumenti che, diciamo, la vita ti ha dato, ma hai a che fare, diciamo, con un incontro che è ricco di cose preziose, ma anche potenzialmente preziose. Ma prima di tutto bisogna riconoscere e avere la sensibilità come genitori e comunità di riconoscere che ci possono essere delle voragini anche dove queste non si vedono. Per cui è chiaro che diciamo, rispetto all'adozione aperta, mite, io non so se poi ho risposto alla domanda, Giovanna, in qualche modo che tu mi avevi posto, e quindi l'ho focalizzata chiaramente, però non bisogna, a mio avviso, però questo è un umile avviso, avere paura di un incontro che, come sta scritto e dove sta scritto, noi ci possiamo proporre. Poi le disposizioni non sono solo nostre, ci dobbiamo essere, diciamo, possiamo proporci, dobbiamo prepararci per questo incontro, perché è fondamentale la preparazione, non ci si può avventurare in maniera improvvisata, però è importante, ecco, essere pronti. Io qui mi ero, diciamo, presa soltanto alcuni appunti rispetto alla sentenza di cui parlavo prima della Corte Costituzionale, proprio perché il tema delle relazioni sono, diciamo, anche qui nel comunicato stampa, non vi leggo tutta la sentenza perché è molto lunga, poi la potete trovare comunque online, la sentenza 183 del 2023, dice: l'attuale disciplina dell'adozione piena non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Non è pertanto precluso al giudice verificare in concreto che sulla scorta degli indici normativi, eccetera, eccetera, risultino, diciamo, delle relazioni significative, positive e consolidate, socio-affettive, con componenti della famiglia di origine che non possono sopperire allo stato di abbandono del minore stesso. L'importanza che riveste nella disciplina in materia di adozione l'ascolto dell'adottando è tra l'altro un elemento fondamentale, cioè il tema dell'ascolto, no? È anche questo richiamato nella convenzione del fanciullo dell'89, però è stato un tema, insomma, che per scendere come sul piano proprio dell'abilitazione quotidiana, se ne è dovuto prima parlare molto, ora è molto più agito, devo dire la verità, però in tempi passati non era così, così scontato. E è chiaro che però da questo punto di vista ci sono anche delle preoccupazioni, diciamo, rispetto a questo tema che sembra, avevo trovato una definizione su Avvenire, un po' pilatesca in alcuni casi, un po' come Ponzio Pilato, perché diceva, beh, così non scontentiamo nessuno, perché comunque è vero che il bambino, diciamo, diventa figlio a tutti gli effetti della famiglia adottiva, non scontentiamo la famiglia di origine, perché comunque da questo punto di vista si mantengono le relazioni, e non scontentiamo quindi in questo modo le varie parti, però è fondamentale capire che anche questa possibilità non venga presa in maniera rigida, cioè possono esserci quelle relazioni se sono positive, ma non in maniera restrittiva che debbono esserci a tutti i costi, perché altrimenti diventa problematico nella misura in cui magari anche la semplice telefonata può mettere in discussione...
Ma questo sempre nell'adozione non legittimante.
Nell'adozione non legittimante, okay. Sì, stiamo parlando sempre dell'adozione aperta, richiamando il tema specifico e particolare, assolutamente. Sappiamo che però molto spesso di particolari cioè si costruisce poi, diciamo, tutto un nuovo atteggiamento e tutta una nuova scuola di pensiero, per cui insomma bisogna porre molta attenzione, sempre che sia fatto l'interesse superiore del minore, perché diciamo se c'è l'interesse che si mantenga questa relazione va bene, se invece è una questione di comodo insomma, diventa un po' problematico. Io alcune cose che mi ero invece mi ero richiamata soprattutto rispetto al tema dei tribunali, perché i tribunali hanno anche una visione molto significativa, qui cioè, poi abbiamo comunque insomma una persona qualificata anche più di me a parlare di questo, però c'è stata un'indagine, proprio il quaderno di ricerca sociale del periodo riferimento 2017-2020, questi sono quaderni che generalmente il Ministero del Lavoro, diciamo, organizza proprio per dare contezza di quello che è lo stato dell'arte, dell'affido, dell'adozione. C'è un tema purtroppo anche sui dati, che sono dati molto statici in alcuni casi, per cui non sono, diciamo, molto aggiornati, però intanto la fotografia 2017-2020 rispetto a delle domande fatte ai tribunali con risposta aperta, alcune delle problematiche che i tribunali avevano evidenziato, l'importanza per esempio di introdurre una disciplina più articolata nell'affidamento a rischio giuridico, perché è un po' quella, no, la porta che comunque, il rischio giuridico, stiamo parlando dell'adozione nazionale, è quella porta che ti apre, diciamo, all'adozione, però dove ancora insomma c'è un momento di messa alla prova, diciamo così, no? Per cui avere una disciplina più articolata è fondamentale, così come lo sarà per
l'adozione
aperta.
Anche perché giuridicamente l'affido a rischio giuridico non esiste, è sempre affido provvisorio, cioè come l'affido temporaneo, giuridicamente ha la stessa valenza l'affido a rischio giuridico.
Esatto.
Viene utilizzato soltanto per far capire la coppia che solitamente viene... Scusa se...
No, ma prego. Cioè,
No, alla coppia che viene selezionata per questo affido e perché viene pescata, passatemi il termine, tra le coppie aspiranti l'adozione. Perché appunto nel fascicolo del bambino si presuppone che ci siano elementi per cui potrebbe essere dichiarato l'adozione.